Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anche io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il libro del rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione». E mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio e proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Ravvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuto questa scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore. Perdonate l'interruzione della lettura, ma c'è stata una discrasia sul testo della testa, per cui non mi ritrovavo per bene. Infatti, a mio parere, oggi si doveva parlare di Giovanni Battista e mi trovo invece questo testo qua che io non avevo preparato. Comunque cerchiamo di fare una riflessione così su due piedi. Mi perdonerete se non sarò tanto chiaro e tanto diretto. Vangelo di Luca. Il Vangelo di Luca praticamente è stato sempre è considerato un Vangelo di grossa spinta di predicazione, cioè Luca cerca di mostrare ai suoi lettori il significato profondo della vita di Gesù e della sua presenza nel mondo. Questa prima parte, vedete, c'è un salto nel, se guardate i testi, hanno preso questo primo periodo da una parte e poi hanno aggiunto un altro testo da quest'altro lato, e questo è proprio secondo me un segno che ci può indicare qual è la difficoltà oggi di predicare il Vangelo. Mi spiego subito. Questo testo dice che Luca ha fatto lo storico e è andato a cercare le cose per raccontarle. Beh, se mi credete sulla parola vi dirò che sta scritto tutta un'altra cosa qua dentro. Però se la mettiamo noi, i signori che hanno sforbiciato questo testo, l'hanno messo perché noi vogliamo predicare sempre una storia e poco una rivelazione, fateci caso. Cioè noi stiamo morendo nelle nostre prediche di fatti. Raccontiamo una storia. Le storie non spostano nessuno, guardate. Cioè, la storia è maestra della vita, ma nemmeno per sogno. L'unica maestra della vita, qualche volta, è la nostra storia personale, cioè quella che abbiamo fatto. Ma che noi, che posso dire che Nerone bruciò Roma, che Giulio Cesare conquistò le Gallie, che Napoleone sbagliò a fare la guerra contro lo zar di Russia e poi fu sconfitto, a noi questo non porterà più niente. Tant'è che nella nostra quotidianità vi rendete conto che gli errori si ripetono sempre gli stessi. Sempre gli stessi. La storia non insegna niente. In ogni caso la storia non riscalda il cuore. Pongo un momento di entusiasmo così eccetera. Guardate quanta gente si è messa a ridere sul fatto che Mussolini aveva pigliato l'impero sui colli di Roma, fatali di Roma, ritorna dopo l'impero. Tu quando te si mette a fare l'impero eccetera. Ha potuto entusiasmare quelle persone che in quel giorno stavano lì, ha potuto entusiasmare ragazzi che avevano bisogno di uno slancio di emozione. Però poi dopo alla fine se ne è sceso tutto. pare a un certo momento ci raccontano a noi, poi cadde l'impero romano, e che cosa diceva Rachel, e fece un grande rumore quando cadde. In realtà a noi dell'impero romano non ce ne frega proprio niente, guardate, né ci importa posso dire, del Rinascimento, dell'epoca dei comuni, questi sono soggetti da film, cose che ci possono emozionare in una pièce teatrale, ma la storia non dice niente. La storia non serve a niente, oltretutto la storia diventa molto spesso una fantasia dello scrittore, dello storico, il quale, servendosi di questo o di quel testo, mettendo insieme documenti o testimonianze, costruisce una storia. Fateci caso che poi gli storici non sono mai d'accordo fra loro. Uno dice che Napoleone era un grande generale, uno dice che era un grande arruffapopolo, uno dice che era un beccaio dell'Europa, uno dice questo. Uno parla bene di quello e uno parla male di quell'altro. Io che ho vissuto, in 80 anni ho vissuto pure un po' di fascismo, mi rendo conto quante fesserie dicono oggi gli storici sul fascismo, avendolo vissuto da balilla proprio, piccolino, ma avendo sentito la situazione. Allora guardate, quando leggo questo testo qua, che viene inserito di violenza, non serve a niente, voi non ci badate nemmeno, ho cercato di raccontare gli avvenimenti, noi facciamo un passo sbagliato, secondo me, nella nostra predicazione. Invece di predicarvi la realtà del momento, io sono venuto a portarvi il lieto annuncio, come dice nostro Signore, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. E questo lo facciamo facendo le storielle, che poi siamo criticati, che poi dicono avete sbagliato tutto a leggere. E quando poi sappiamo che le fonti scritte, da cui in genere si prende tutto, sono fonti molto spesso false. Io ho vissuto personalmente situazioni in cui mi sono trovato a vivere certe, vediamo, il sinodo della Chiesa italiana, e ho attivamente partecipato a quel sinodo. Quando ho letto i documenti, cioè il testo scritto, non c'era una parola di quello che avevo ascoltato. Tutto costruito a tavolino. Ora, fra 100 anni, gli storici diranno: da Napoli ci fu a Loreto il sinodo della Chiesa, il primo sinodo, dove vennero a galla problemi. Non è vero niente, non è vero niente. Allora, signori miei, perché stai facendo tutta questa pappardella intorno a questo testo? La sto facendo perché vorrei avvertirvi di un fatto: diffidate delle prediche storiche, diffidate di una religione fondata sulla storia. La nostra religione fonda sulla fede che noi portiamo dentro di noi. La nostra religione fonda su qualcosa che noi avvertiamo comunicato dall'alto. E il nostro Signore parla a tutti quanti, ha parlato da sempre. E quindi ognuno di voi ha avuto un momento nella vita in cui lui ha sentito che qualcuno bussava alla porta e bisognava aprire. Questo è praticamente la nostra fede. Guardate che noi fra poco diremo il credo, ne parlavamo prima anche col parroco in sacrestia, noi facciamo sto credo, questo è il credo scritto a Nicea 2000 anni fa, grosso modo, e non c'è una parola di Gesù Cristo, tutto storia. Ripetiamo quel credo, ma non sarebbe più bello se a questo punto io vi dicesse: fratelli miei, credete voi che l'unica nostra legge, dateci a Gesù Cristo e amare il nostro prossimo? Diteci credo. Ci peserebbe un poco, altro che dire credi in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, sono fatti suoi, ma noi. Ecco, uno dei motivi della decadenza della nostra Chiesa, Chiesa cattolica romana, è questo storicismo esasperato, che oggi mi viene l'occasione di predicare proprio utilizzando questa pagina di Luca. Luca voleva portare la fede del Cristo col suo Vangelo, e noi l'abbiamo fatto diventare uno storico, che poi dice un posto di fesserie tante volte. Sulla storia non camminiamo, sulla storia si possono essere solo le divisioni. Tant'è vero che quando, lo sapete voi che vivete nelle famiglie con i vostri coniugi, che quando una moglie o un marito si mettono a dire: perché tu ricordati quando ti vedisti, tu ricordati che mi dicesti, tu allora... E la storia serve, le parole servono per dividere. Ci troviamo ogni domenica in chiesa invece per provare a rifare quello che dice Gesù Cristo. Io devo invocare sopra di me lo Spirito del Signore, dice: Signore mio, non mi fa di fesserie, non solo, ma fammi dire una parola di vita a questa gente. E umanamente so di non avere la forza di farlo, so che non so nemmeno io le parole che devo dirvi. Come si fa a sostenere una persona che ha passato veramente un guaio? Facciamo la retorica, facciamo i discorsi dal pulpito, ma se vi ci andate vicino vi rendete conto che a volte non sapete fare altro che stringergli la mano, che abbracciarlo per un momento, fargli sentire il calore del vostro corpo. E allora ogni volta che uno viene, un prete viene a predicare, è fondamentalmente, dice, lo Spirito del Signore è sopra di me. E io devo disperatamente credere a questo. Altrimenti come faccio a parlare a voi? Non vi conosco, avete culture diverse, psicologie diverse, esperienze diverse, e io una parola sola. Come farò a buttare la mia parola a voi? E questo non lo vivo solamente io, vedete, lo vivete voi quando parlate con i vostri figli, quando parlate con le vostre persone della famiglia, del mondo, della politica. Come si fa a parlare ai molti quando si è nella propria solitudine dell'io? Non è possibile, solamente se viene lo Spirito. Ecco perché quando noi predichiamo, in fondo cerchiamo di ripetere il mistero della Pentecoste, quella pagina tanto importante, che non è una pagina storica, una pagina di teologia, e dice: essi parlavano una lingua e tutti di lingue diverse capivano nella loro lingua. Avevo fatto il traslatore nei programmi, il translator, il Babylon, che fanno tradurre da una lingua all'altra. Allora ci fu lo Spirito che sette intermedio. E voi dite: ma com'è possibile questa? La cosa è la più semplice di questo mondo, vedete? Accostatevi a un cinese, a un giapponese, a uno di una lingua più, un finnico, che a cui lingua non si capisce niente, e offritegli un bicchiere d'acqua e vi accorgerete che lui capisce che gli state facendo una cortesia. Il dialogo l'avete innestato. Perché? Perché vi siete mossi sul piano della vita. Allora, la nostra predicazione come cristiani, mia dal pulpito e vostra nelle vostre case, dipende fondamentalmente dal fatto se avete fede nel dire le cose. Io dico sempre: i grandi discorsi di Madre Teresa di Calcutta furono fatti nel bacino dove si lavava le mani e nel lavatoio dove lavavano i panni sporchi dei malati. Quella era la sua parola. E lo si è visto che alla fine era capito dagli altri. Tutti sono corsi quando lei è morta. E poi vedete una cosa fondamentale che ancora ci fa riflettere questo testo di Luca, quando dice: a proclamare ai prigionieri la liberazione. E poiché noi siamo sempre storicizzati, nella nostra mentalità tutto deve diventare storico, loro sì, ecco che dobbiamo liberare i prigionieri, casomai sarà Corona o sarà un altro. Non è questo, dobbiamo liberare i prigionieri. Liberare i prigionieri significa innanzitutto liberare noi dalle chiusure che teniamo dentro. Io oggi più che mai mi accorgo che la gente sta come incapsulato nelle sue problemi, vive come le dico io nella torre di Pisa, gira sempre intorno e intorno, intorno e intorno, e quella pende pure, quindi è capace che alla fine se ne cade con tutta la torre. Noi viviamo incapsulati. Il cristianesimo dovrebbe essere una religione di liberazione. E invece noi stiamo sempre a dire: siete peccatori, siete peccatori, siete peccatori. Mi pare se Troise quando dice: io l'ho capito, ma me lo segno. È chiaro. E non è che siamo, dovremmo cercare di trovare la forza di predicare la libertà ai prigionieri, di poter accostarsi alle persone che oggi stanno sempre con un tranquillante in tasca, con un'altra pozione da prendere perché non dormono, perché stanno nervose, perché le cose non vanno bene. Trovare la fede di dire: la vita è più forte della morte, cerca di esprimerti, non ti preoccupare, qualcuno più grande di te ti darà la forza di esprimerti, di parlare a te stesso, di dirti delle cose. Ecco, questa dovrebbe essere la nostra fede, questa dovrebbe essere la mia predica domenicale praticamente. E capirete che difficoltà dovere volta per volta trovare una maniera per raggiungere le vostre coscienze e le vostre anime. Però dovremmo provarci, io da qua e voi nelle vostre case. Io penso che noi come cristiani siamo diventati, diremmo, quasi passivi. Dice il Vangelo che Gesù mandò avanti i discepoli perché entrassero nelle città prima che lui veniva. E ognuno di noi è stato mandato. che facciamo? Diciamo solo vai a messa la domenica, non fai quello, sei un questo, sei un quest'altro. E poi noi che annunciamo? E vedete il passo del profeta, come finiva lì? Diceva, non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza, quella frase che uso io alla fine della messa. Ma vi rendete conto che malinconia teniamo nella nostra fede cristiana? Ogni volta mi passa un crocione qua di quelli terribili che mi fa paura, che mi cade in testa quando io passo là vicino. E vedevo questo Cristo che messo qua, perlomeno su quel muro, ha aperto le braccia e sembra che un po' stia volando. Ma ci fate caso che noi non predichiamo più la gioia. Facciamo come nel nome della rosa, dice Gesù Cristo, non ha mai sorriso in vita sua. Per carità, se Gesù sorrideva era un fallimento proprio, secondo quel monaco. E invece dovremmo essere un po' più sorridenti. Ecco, predicare, come Gesù di Nazareth ci insegna, significa annunciare una gioia, annunciare una serenità. E poiché questo mondo è pieno di schifezze, è pieno di compressioni, quando si può aprire un televisore, un apparecchio televisivo che ti arriva una scarica di guai addosso, che iniziano con quell'ipocrita buongiorno, buongiorno, buona giornata, e poi domani la intossichi completamente. Eppure in chiesa noi continuiamo a fare i telegiornali, dico io, continuiamo a parlarvi solo di guai, di peccati, di cose, purtroppo ci stanno, non è che io lo debbo negare, ne li posso sottovalutare, ma la risposta non sarà facciamo la questione, diciamo, come si supera l'economia mettendo le tasse o aumentando il lavoro, e come si supera il nostro dolore nell'ambito del mondo, condannandolo o cercando di far sorridere. Guardate, a volte a me mi pare che la nostra predicazione dovrebbe ispirarsi un poco come ai cortei funebri. Non so se avete osservato una volta con calma i cortei funebri. Nelle prime file si piange, nelle file successive si è composti e seriosi, nelle altre file si comincia leggermente a sciabordare, così a camminare un po' così, e nelle ultime file si raccontano le barzellette. Questa è la realtà del nostro mondo. Io come prete vorrei stare nelle ultime file, sinceramente, perché perlomeno lì troviamo la cosa di stare, visto che ci dobbiamo fare questa passeggiata, andare a quello squallido cimitero che accoglierà quelle nostre cose, e io perlomeno dico, cerchiamo poi ci divertiamo, perché che caspita, no, il dolore, diceva Lucrezia nella peste d'Atene, dolor enim ec superabat, il dolore stava soprattutto. Fratelli miei, ecco, lasciate questa predica che vi ho fatto costretto a trovare un testo che non c'era segnato dove lo tenevo io. Vi ho fatto una predica strana, forse non so quanto comprensibile, comunque un invito a dire siate lieti del Signore, come diceva San Paolo, la gioia del Signore sia la vostra forza, cercate di trovare il sorriso, perché vedete, la sapienza popolare diceva una frase che rappresenta proprio un libro di teologia, e diceva coro contento Dio l'aiuta. Noi abbiamo dimenticato un coro contento, perché la nostra fede è solamente malinconia, ma dico io, benedetto cielo, ma Gesù Cristo ha campato 33 anni, ha vissuto 30 anni grosso modo nella pace familiare, che si spera che la Madonna lo voleva bene, così Giuseppe, quindi ha vissuto serena e tranquilla in quella. E dice il Vangelo, cresceva avanti agli uomini, avanti a Dio, in statura e santità, e quindi campava, andava bene. Poi ha fatto 3 anni o 1 anno, secondo, ecco qua gli storici si dubitano, di esplosione, altro che il movimento di Grillo e le cose là. Lui è andato lì, ha girato, ha invitato sotto, sopra, a pranzare, a fare le cose, a entrare, a andare, eccetera, eccetera. Ma quanto ha sofferto Gesù Cristo? Un giorno, venerdì 14 di Nisan. Allora quando ci imitiamo Gesù Cristo, io lo voglio imitare per i suoi 30 anni vivendo nella vostra società, lo voglio imitare in quell'anno di successo, se il Padre Eterno me lo passa. E poi verrà la notte di doglie, d'accordo, in cui la donna partorisce, ma come dice il Vangelo, in un certo senso è beata nel soffrire perché sta nascendo un figlio. Ecco, noi abbiamo perduto nella nostra fede il senso della generazione, della vita, quindi abbiamo perduto la gioia. Che vi devo dire? Speriamo di trovarla io e voi nel nostro prossimo. Ora ci diremo questo credo che ci riporta nelle aure del cielo.